Allora, il secondo momento di ascolto è un momento di cui siamo particolarmente contenti, perché è ovviamente anche l'occasione per noi di far conoscere i nostri amici Marco Parravicini, che è giovane, ci sembra particolarmente bello e prezioso proprio questo aspetto della ricerca, cioè proprio riuscire ad andare a percepire dove c'è qualcosa di interessante, dove c'è qualcuno che ha qualcosa di nuovo, di promettente, andarlo a pescare, metterlo in circolo, contaminarci a vicenda, ecco un po' sempre questo stile, questo metodo che credo che faccia anche la differenza nelle scelte importanti della vita. Marco Parravicini è originario di Lissone, ma si muove, vive e lavora nel Varesotto. Ha fatto proprio la sua tesi, proprio il suo studio per quanto riguarda appunto la laurea e il magistero di scienze religiose su questo tema della narrazione che parola di Dio in Bibbia. Quindi, sapendo questa cosa, lui è molto amico di Ottavio, perché fa parte della cooperativa Aquila Piscina, è amico di Luca Muscatelli, insieme collaborano per l'ufficio per la catechesi. Quindi ci sembrava interessante darci questo spazio di ascolto di quella che è la ricerca e lo studio di Marco, e per poter in qualche modo tracciare l'orizzonte appunto della narrazione come cuore della Bibbia. Grazie Marco per la tua disponibilità.
Grazie, buongiorno. Ecco, mettetevi da questa parte. Dopo quello che è avvenuto, ecco. A proposito di esperienza, io cosa posso portare? Che ho 34 anni, ho studiato qualcosina, ho vissuto qualcosina e mi metto davvero in ascolto di quello che i padri ci hanno consegnato e un po' mi stanno consegnando. Cercherò insieme a voi questa mattina di poter dare qualcosa, qualche contributo su questo tema. Ecco, a proposito di esperienza, ho scelto questo modo di presentazione, una sorta di fotoracconto, no? Perché appunto uno all'inizio dell'esperienza non ha quella integrità del vissuto, quella pregnanza di vissuto tale per cui si può permettere di raccontare, di chiacchierare, di far gioire, di fare le capriole a tutti i nostri animi, ma mi metto a fare un po' di foto, bisogna sapere un po' di foto, certo che sappiamo bene che anche chi fa foto, il narratore fotografico, non è così completamente escluso da quello che fotografa, da quello che restituisce, quindi ho pensato di utilizzare questo stratagemma. Una piccola introduzione, un piccolo sorvolo storico, poi entriamo dentro un po' nell'argomento. Evangelizzazione, Bibbia e narrazione. Dobbiamo dire che piccolo sorvolo storico, per cui possiamo poi arrivare a raccontare qualcosa, c'è un'epoca antica in cui lo spazio dedicato al racconto della storia della salvezza aveva decisamente una collocazione centrale. Ecco, possiamo intuire che con l'inizio dell'epoca moderna progressivamente il baricentro della tradizione ecclesiale si sposta progressivamente dalla Bibbia al catechismo, possiamo dire dalla dimensione narrativa e relazionale dell'introduzione alla fede passa al primato dell'intelligenza dei contenuti. Al gioco lettura, ascolto della Bibbia viene sostituita una sorta di sintesi che cerca di trasmettere un dato definitivo della fede, la dottrina. Con poche eccezioni, questo assetto di trasmissione ha attraversato almeno 4 secoli. Certo, la Bibbia non sparì completamente, era in qualche modo presupposta, intessuta nei racconti popolari, nei segni delle feste, dentro le relazioni primarie e le forme elementari del vivere. Però, come dell'aria che ci circonda, di essa si tende a non parlare almeno fino a quando inizia a mancare l'ossigeno. E così il vescovo di Digione, Landrio. Il catechismo è una lezione, il Vangelo è un racconto. Per quale motivo ci ostiniamo ad insegnare come una lezione ciò che può essere insegnato come una storia? E siamo nel 1922. Il rinnovamento catechistico necessario nel tempo della fine del cristianesimo sociologico ha riscoperto il ruolo fondante della Bibbia ed oggi possiamo dire che l'apporto delle scienze della comunicazione, dell'ermeneutica, della narratologia sta favorendo nuovi approcci di lettura ed offerta del testo biblico. Più che pensare di estrarre qualcosa dal testo, come avvenne nell'epoca moderna, si cerca di innestare delle possibilità di ingresso per abitarlo, per scoprirne delle verità nascoste, direi, e per uscirne poi toccati, creativi, appunto, magari un po' trasformati. Questo tentativo di rinnovamento della catechesi ecco che cerca di passare da un utilizzo della Bibbia come scrigno della teologia ad un mondo in cui è possibile abitare, storie in cui è possibile abitare e trovare la parola di Dio in essa contenuta. Poi vedremo che cosa può voler dire questa cosa. Non mancano, non sono mancate e continuano a non mancare opportunità mancate. Ho cercato di sintetizzare queste semplici espressioni le derive più comuni di questo approccio, del non funzionamento di questo approccio. L'offerta del testo biblico non funziona se rimane la distanza, troppa distanza tra i testi e la vita. Non funziona nel momento in cui noi cerchiamo di spiegare il significato della storia. Spiegare vuol dire cercare di ridurre le pieghe della storia, ma in questo modo non funziona più la storia. Ti comunico io il messaggio del testo, ecco il ruolo decisivo e censore, potrei dire, di chi offre il testo biblico nel momento in cui cerca di operare forzatamente una riduzione del testo stesso ai suoi messaggi ipotetici. Ecco che riconosciamo che qualcosa non funziona, che non funziona l'atto comunicativo in sé, non funziona. Oppure ancora, non lo capisco io, come faccio a capirlo voi? Si intuisce che in qualche modo il narratore, l'offerente del testo biblico, ne deve essere in qualche modo implicato, ne deve essere coinvolto. E ancora riconosciamo che abbiamo un debito da pagare. I testi troppo noti rischiano di non sorprendere più. Ma perché i brani biblici non funzionano da sé? Perché non basta portare la Bibbia per evangelizzare? Eppure ci dicono essere parola di Dio, dovrebbe avere una sorta di forza speciale di attrazione. Possiamo dire che questa possibilità di comunicazione nella Bibbia, della Bibbia, è in qualche modo disponibile al suo interno, disponibile nei suoi racconti, tra le trame delle sue storie, nella testimonianza di fede dei suoi protagonisti. Ma tutto questo sembra funzionare solamente quando avviene qualcosa nel lettore, qualcosa in me, qualcosa nell'ascoltatore, nell'abitante, in colui che riceve. Non sembra dunque essere magica di per sé, non avviene da sola. Enzo Bianchi ci dice: sempre occorre trovare nella scorza dura della lettera la parola di Dio contenuta. Il compito che cercheremo di fare anche un po' questa mattina sarà allora quello di offrire una sorta di tragitto a bordo del veicolo che è il testo biblico, affinché la parola di Dio in essa contenuta e nascosta possa dispiegare tutte le sue energie migliori. E questa mattina proveremo a fare due momenti. In un primo momento proveremo ad entrare nei testi biblici così come si presentano, quindi come racconti, come narrazioni, e cercheremo di offrire qualche coordinata per definire che cos'è una narrazione, come funziona una narrazione, e poi proveremo a farla muovere, a farla entrare in gioco, a raccontare, a vedere come può funzionare una narrazione. Benissimo, sempre con il nostro fotoracconto, ecco, è la prima immagine assolutamente indispensabile che viene quando parliamo di racconti, è quello che anche Petrosino prima ci diceva, ci ha detto più volte, cioè il racconto per funzionare ha necessariamente bisogno di tempi lunghi. Se pensiamo quante volte ci è capitato nell'ascoltare o nel dover offrire le vicende della storia della salvezza che vengano presentate un po' così come le immagini di un paesaggio intravisto dal finestrino di un treno in corsa. Arrivano troppo velocemente i significati, le prospettive, la risoluzione della vicenda rispetto alla possibilità di entrarci dentro, di appropriarcene e rispondere. Non funziona neppure il minimo patto comunicativo tra il testo e l'ascoltatore. Rimane tutto impersonale, rimane un grande disinteresse. E sappiamo, abbiamo visto purtroppo in tante occasioni fallimentari di fare del testo biblico, anche la saturazione degli stessi testi. Tanto so già come va a finire, se questo è quello che mi vuoi portare a vivere. Prima esperienza è dare tempo ai racconti. Prima considerazione. Il testo scritto assomiglia proprio ad uno stereogramma, che questa immagine qua. Vedete, non so che cosa ci vedete dentro, se qualcuno riesce a vedere dentro, io non sono riuscito. Ho cercato di prenderne una, speriamo, perché appunto non l'ho vista, di delfini. Insomma, un'immagine su cui uno sguardo superficiale, un semplice sorvolo, direbbe Merleau-Ponty, non riesce a notare nulla, se non una grande confusione, finché non ci si entra. Si vede, ecco qua. Si entra. Sono delfini, spero che non siano tonnini in nudo, cose strane. Se si trova il modo di entrarci con lo sguardo, allora l'immagine si apre alla tridimensionalità e ci si può passeggiare dentro. Ciò che prima era piatto diventa un mondo da esplorare dall'interno, un mondo da abitare. Una volta trovato il pertugio, il racconto progressivamente suscita il coinvolgimento del lettore, uditore, abitante, non come un di più del testo, ma come la sua carne, la sua sostanza. Il racconto, potremmo dire, è reader oriented, è già orientato di suo verso il suo ascoltatore. Il racconto non è autosufficiente, è una macchina pigra che cerca qualcuno che lo aiuti a funzionare. Ha sempre sete di nuovi abitanti, secondo un'espressione fortunata. Le storie erano diverse, prendevano vita nel raccontarle. Senza una voce umana che le leggesse, o due occhi sgranati che le seguissero alla luce di una torcia elettrica sotto una coperta, non avevano una vera e propria esistenza nel nostro mondo. Erano come semi nel becco di un uccello, in attesa di cadere a terra, o come le note su uno spartito che bramavano l'arrivo di uno strumento che facesse vivere la loro musica. Giacevano inermi, sperando che si presentasse l'occasione di emergere. E una volta che qualcuno cominciava a leggerle, potevano mutare, e mettendo le radici nell'immaginazione, trasformare il lettore stesso. Le storie volevano essere lette, ne avevano bisogno. Era il motivo per cui entravano con forza nel nostro mondo. Volevano che noi dessimo loro vita. John Connolly, Il libro delle cose perdute. E tutto questo riconosciamo che sia assolutamente vero anche per il testo scritto che è il Vangelo. Possiamo dire che esso raccoglie per raccontarla, per consegnarla, per perpetuarla nel tempo e renderla accessibile anche a chi è lontano dai testimoni oculari, che cosa? La memoria viva di chi ha conosciuto Gesù ed ha vissuto con Lui. Questo testo, inevitabilmente, per la sua stessa natura di essere limite, di essere inchiostro, fissato una volta per tutte, è una cristallizzazione dell'esperienza vissuta. In qualche modo la irrigidisce, proprio nel momento stesso in cui la rende indipendente dalla parola dei testimoni che hanno conosciuto il Maestro. Essa allora può tornare a pulsare, quando la buona disposizione di un lettore offre alla parola stessa l'occasione di tornare a respirare e a vivere. C'è già dentro. Almeno qualcosa di colui o di coloro che raccontano non può non essere presente nell'atto di narrare. La vita del narratore in qualche modo si consegna, egli è diventato parte di quella storia che viene prima di lui, perché lo ha attirato e lo ha conquistato. Questa storia trasforma per primi coloro che l'hanno raccontata e coloro che ancora oggi possono raccontarla. Se ci pensiamo, la Chiesa dovrebbe funzionare così, cioè la Chiesa dice la propria fede, fa vedere la propria vita così, non continuando a parlare di sé, ma lasciando che nel suo modo di parlare di Gesù, nel suo modo di parlare di Gesù, di raccontare di Lui, emerga la relazione che essa ha con Lui. Un anziano rabbino, discepolo del grande Baal Shem, si trovava paralizzato, inchiodato a letto da molti anni. Un giorno, durante una visita, uno dei suoi discepoli gli disse: «Raccontaci una delle tante storie che corrono sul tuo maestro, il grande Baal Shem». L'anziano si solleva leggermente e si mette a parlare. Baal Shem era un uomo molto pio, non mancava mai all'ora della preghiera e pregava con tutto il suo essere, parlando, cantando, alzando le braccia al cielo e prostrandosi a terra. Gli capitava perfino di saltare, di danzare. Gli occhi dell'anziano cominciano a brillare mentre racconta. Egli si solleva sempre di più, si alza ed ecco che salta e danza anche lui, come il suo maestro era abituato a fare. Da quel giorno il vecchio rabbino fu guarito. Raccontare non può essere mai una tecnica neutra, esteriore al suo narratore. Lo interpella, lo trasforma e gli può fare del bene. Così accade anche per l'ascoltatore. Entrambi sono partner attivi della stessa storia. Il racconto non lascia indifferente, invita a prendere posizione, ad entrare insomma nella storia e lasciarsi toccare da essa. Il racconto fa accadere qualcosa, qui ed ora. È il motivo per cui i nostri bambini continuano a richiederci sempre le stesse favole, perché il racconto, prima che entra nella testa, entra nel corpo, entra tra le emozioni, entra nei sentimenti. I bambini ci continuano a chiedere di rivivere la stessa storia, non di capirla. E noi, raccontando la Bibbia, incontreremo diversi narratori. C'è il narratore e i narratori del testo, nascosti tra le pagine del testo, e ci siamo noi, che in questo momento siamo invitati a raccontare, a dare la possibilità al testo di respirare nuovamente. Come funziona un racconto? Il gioielliere canta storie, prende elementi diversi dalla vita, situazioni, persone, cose, fatti, descrizioni, avvenimenti, giudizi, significati attribuiti, visioni. Li sceglie, li mette in fila, uno dopo l'altro, fino a formarne una trama ordinata e sensata. Questo processo può favorire il processo di immedesimazione. Il primo movimento è quello di familiarità con la vicenda, attraverso i suoi personaggi, situazioni, problemi. Cerca di generare una prima simpatia con la storia, un iniziale effetto di riconoscimento nella distanza. Il secondo movimento per rendere efficace una storia è sempre quello di straniamento, comunicazione che sconvolge le attese del lettore. L'obiettivo è quello di sorprendere, di spiazzare, far indignare, protestare. La presenza alternata di questi due elementi è quella che può far sfociare in un terzo movimento, ed è la dinamica metaforica e simbolica, il livello più profondo, quello che è capace di parlare contemporaneamente alla storia del racconto e alla storia della vita. È Emma e la carrozza. Solo in questo modo è possibile parlare delle realtà grandi della vita, delle parole grandi dell'esistenza, che in qualche modo la superano, ma sempre hanno bisogno di un ancoraggio alla stessa. Una mattina arriva al palazzo reale il profeta Nathan. Chiede di essere ricevuto dal re. Ha un'espressione seria e preoccupata. «Che cosa ti è successo?» gli chiede al re. «Posso fare qualcosa per te?» «Certamente, mio re», annuisce Nathan. «Ho bisogno di un tuo consiglio perché si è verificato un fatto terribile. In una città vivevano due uomini, uno molto ricco e l'altro poverissimo. Il ricco aveva tutto quello che voleva, un'immensa proprietà in campagna, pecore, mucche, buoi. Il povero invece era privo di ogni cosa e stentava a tirare avanti. Però non era infelice. Infatti, egli possedeva solo un'agnellina, ma quella gli bastava e gli riempiva la vita. L'agnellina lo seguiva ovunque gli andava, perfino quando era a tavola gli stava accanto e spartivano poco cibo fra loro. Ma un giorno l'uomo ricco ricevette un ospite piuttosto importante. Dovette subito fargli preparare una buona cena. Ma non pensò a cucinare uno dei suoi numerosi animali. Portò via proprio quella violina dell'uomo povero. Adesso egli non possiede veramente più nulla. «Nathan!» esclama Davide, alzandosi di scatto. «È accaduto proprio come mi racconti! Quell'uomo ricco va punito duramente, merita la morte!» Nathan disse a Davide. «Tu sei quell'uomo!» dice puntando l'indice verso Davide. Davide si accascia sulla sedia. Dopo un momento, Davide mormora. «Nathan, è vero, ho sbagliato tutto, ho commesso una cosa orribile, merito la morte». Si diceva prima che appena ci si ferma, la cosa esplode. Ciò che non può essere detto, ciò che non poteva essere detto, non poteva venire alla luce, doveva essere raccontato. Se non puoi capirlo, inizia a raccontarlo. Allora, forse in questa mirabile autoregolazione presente nella Bibbia, ecco un esempio emblematico di come è potente la narrazione, unico modo in cui far emergere l'esperienza. Fare emergere l'esperienza, provare a tracciarne una direzione verso l'intimità della persona, verso la profondità dell'esistenza umana. Così come noi ci stiamo, anche in questa mattinata, progressivamente portando verso la lettura dell'esperienza più profonda umana, che il contributo della psicologia ci potrà aiutare ulteriormente ad approfondire. Perché il racconto funziona come questo bellissimo escavatore, sogno di tutti i nostri bambini. Attraverso lo strato superficiale dei personaggi, Emma Carrozza, e visibili dei fatti e delle azioni, viene alla luce qualcosa dell'interiorità dei personaggi, desideri, intenzioni, sentimenti, qualcosa che avviene nel tempo, avviene nel movimento del tempo. Tutto ciò non basta. Il movimento del racconto favorisce delle trasformazioni. Ecco quello che interessa a noi lettori delle storie. Dove ci possono essere delle trasformazioni dei nostri personaggi? E qui ci immergiamo e ci medesimiamo. Attraverso questo è possibile poi scendere a livello più profondo, a livello simbolico, a livello delle grandi verità. Ecco, possiamo dire che mentre parla di noi, la Bibbia in realtà può parlare, mentre parla di altri, può parlare di noi, del segreto dell'uomo e di Dio. In qualche modo, attraverso l'abitazione delle pagine bibliche, possiamo riconoscere questa stessa esperienza. Dio che dice mi immedesimo nell'esperienza, e contemporaneamente l'uomo che dice mi immedesimo nell'esperienza. L'incontro progressivo, il patto comunicativo che si stabilisce, intessuto tra le trame del racconto biblico, può portare fino a questo livello, a un livello profondo di rivelazione di sé, rivelazione del vero nome dell'uomo che è il vero nome di Dio. È la discesa nell'intimità. È la discesa nell'intimità. Il messaggio. Qual è il messaggio di un racconto biblico? Dov'è il messaggio? Innanzitutto dobbiamo dire che il messaggio non è nascosto da qualche parte dietro al testo, non può essere, ma ne è la risultante di un processo complicato e velocissimo allo stesso tempo. Possiamo dire che il messaggio fondamentale è quello che abbiamo detto prima, il riconoscimento della vicinanza di due esperienze, quella dell'uomo e quella di Dio. E questa esperienza, questa vicinanza di due esperienze è quello che può riempire il cuore e contemporaneamente spalancare la vita dell'uomo, riaprire la vita dell'uomo, riattivare la vita dell'uomo. Questo sarà appunto disponibile nella progressione di un patto comunicativo costruito tra diversi attori. L'evento di offerta del testo biblico è un complicato evento comunicativo in cui in gioco ci sono una pluralità di attori. C'è il testo con i suoi narratori nascosti, con i suoi personaggi nascosti, ci sono il mio ascoltatore reale, c'è l'ascoltatore ideale costruito nel testo, ci sono io che offro il testo ad altri. Tra tutti questi personaggi si devono stabilire dei patti comunicativi, si devono aprire delle porte. Una volta che si aprono le porte, man mano che si aprono queste porte, si potrà scendere sempre più in profondità. E il messaggio sarà una risultante. Le scienze della comunicazione ci consegnano che se all'inizio del Novecento si pensava che bastava un buon medium per portare un messaggio da un interlocutore all'altro, oggi diciamo che il processo comunicativo è molto più complicato perché mette in gioco, appunto perché è comunicazione umana, mette in gioco della irriducibilità umana, e questa irriducibilità umana complica di fatto le cose. La psicologia della comunicazione ci consegna che sono questi gli elementi che entrano in gioco in una relazione. Il contenuto della comunicazione, le cose che sono in campo, le cose che sono in mezzo, che sono visibili. La rivelazione, mentre io comunico, anche in questo momento dirò qualcosa di me stesso, inevitabilmente. Mentre io comunico, ascolto l'altro che mi sta dicendo un po' chi è lui. Diremo chi siamo noi nel momento stesso in cui comunichiamo. E contemporaneamente questa comunicazione, la comunicazione contiene degli appelli. Ecco, nel momento in cui noi pilotiamo una di queste dimensioni a discapito dell'altra, la comunicazione ne diverrà forzata, perché la comunicazione ne è la risultante libera, assolutamente libera e personale del nostro interlocutore, e non è possibile assolutamente pilotarla a priori. Ma cosa avviene dentro il campo che è la Bibbia? Avviene proprio questa cosa: progressivamente la rivelazione del vero nome dell'uomo e il vero nome di Dio, e l'appello che può giungere fino alle nostre vite. Allora, ancora una volta, il messaggio totale, la risultante, non sarà mai saputo una volta per tutte, e sarà sempre nuova, disponibile, libera nel suo incedere per ogni nostro ascoltatore. È il motivo per cui necessariamente non può funzionare la morale della storia. Hai capito la storia, ma avviene un delicato processo di appropriazione creativa dell'esperienza vissuta, mediata dal testo, arricchita dal testo. Siamo arrivati in cima alla nostra collina, stiamo ormai per scendere, arrivati in cima, però l'orizzonte speriamo che si possa aprire, perché il racconto accompagna fino alla soglia dell'incontro. Il racconto è solo il mediatore della parola di Dio, è il veicolo, non può dominare o pretendere l'esperienza dell'incontro. Il ruolo del racconto è quello di entrare in un viaggio, propone un viaggio, accompagnarci fino a territori nei quali l'uomo è pronto ad ascoltare una parola di saggezza. Lo scopo del racconto è quello di essere un indicatore di senso. Il cammino indicato dalla traiettoria del testo è disponibile solamente alla libertà del lettore. Questa è la destinazione vitale del testo, e questa la parola, che non è contenuto, ma, come direbbe il Cardinale Martini, è innanzitutto azione, vita, gesti, è Dio dei verbi, poi degli aggettivi e poi dei nomi. Direbbe Recalcati, citando Lacan affascinava perché lui, mentre parlava, non era la voce che usciva dal corpo, ma il corpo che usciva da una voce. Questa è la parola che può toccare. Può toccare. Noi accompagniamo fino alla soglia dell'incontro con la persona di Gesù. Sempre è il discorso di Emma e Abby della carrozza. È la dimensione simbolica. Nel momento in cui noi scopriamo in maniera sorprendente questo di più, che in qualche modo è ancorato nel testo, ma non è solo nel testo, è dentro nella nostra vicenda, dentro la nostra vicenda storica, quando scopriamo questo, avviene qualcosa in maniera sorprendente. La dinamica simbolica provocata da questo rapporto attivo con il testo ha suo fulcro con l'incontro con la persona di Gesù. Ci stiamo preparando domani a vivere nella seconda domenica di Quaresima l'incontro mirabile di Gesù con la donna di Samaria. Ecco, questo è il fondamento dei movimenti del racconto, ciò che produce il racconto. Che cosa può produrre il racconto? Ci può far scendere fino alla profondità di questo pozzo in cui ci si può rivelare, trovare e scoprire nuovamente uomini, nuovamente donne, rivelati in maniera sorprendente da un incontro inatteso. Gesù, il modo in cui parla, agisce, manifesta al massimo, se pensiamo nei racconti del Vangelo, quel grado, quel gioco di continuità, di novità che regge la strategia continuativa delle trame del testo biblico. Chi incontrava Gesù faceva esperienza di una prossimità mai sperimentata prima. Gesù, si diceva, non è come gli altri maestri. Lui parla a noi, parla di noi. Gesù è il massimo comunicatore riterroriente, che possiamo dire. Non solo. Dentro questa realtà, che già era sorprendente di suo, emerge una novità, una differenza rispetto a tutto quello che fin lì si era constatato, fin lì si era arrivato, si era anche solamente immaginato. Perdoni i peccati, chiamati io papà, è in qualche modo il migliore di tutti e si china perfino sugli scarti della società. L'incontro con Gesù poteva spalancare quell'orizzonte che portava a percepire nitidamente che qui c'è in palio qualcosa di più dell'uomo, qui c'è in gioco Dio. Gesù crea sorpresa perché spiazza le inferenze, cioè i modi nei quali inevitabilmente, nel momento in cui siamo coinvolti in un racconto, andiamo di là con il pensiero, cerchiamo di prevedere dove il racconto ci potrà portare. Gesù spiazza queste inferenze, Gesù spiazza questo, e questa è la sorpresa che viene nel racconto. Da questa può partire una reazione a catena che rompe le convinzioni più profonde, i modi di pensare ormai automatici, perché c'è qui qualcosa di nuovo. L'esperienza della rivelazione di sé dentro nei racconti ci può portare inevitabilmente a scoprire un qualcosa di nuovo, perché attivati in maniera sorprendente. Allora possiamo dire, e qua concludiamo questa parte, nel lavoro attivo con la Bibbia, l'unicità di Gesù non può rimanere un dato di principio, un a priori statico, neppure l'ideale termine ultimo, immobile, ma è un qualcosa che viene messo all'opera, all'interno della trama che è narrazione, che è racconto. Che fatica, oggi venendo qua da Desnate, ho fatto la pedemontana, bellissima, l'ho fatto una volta solamente quando avevo sbagliato strada, e ho visto finalmente le mie montagne innevate, perché Desnate è bello perché c'è il Monte Rosa, sì. Ma arrivando qua, rivedendo le mie griglie, il mio resegone, ho proprio respirato, perché è proprio l'aria di casa. Ecco, adesso siamo un po' qua, poi un po' in cima alle montagne, la fatica è stata fatta, ma adesso la vediamo in azione. La seconda parte, allora, del mio intervento è un po' come raccontare, come arrivare a far vedere qualcosa di queste cose che ci siamo detti oggi. Ci sono tantissimi modi di vivere, di far vivere una narrazione. Possiamo, così brevemente, identificare alcuni elementi, elementi base, che li riconosciamo come tre movimenti della progettazione di un incontro narrativo, ogni volta in cui noi vogliamo raccontare una storia. Il racconto incomincia, l'ingresso nel testo, che è un patto comunicativo, un accordo. Secondo, stare dentro il racconto, il movimento che ci porta il racconto, complicità, vicinanza, estraneazione. E terzo, l'uscita verso la vita. Se vogliamo raccontare, essere chiesa, appunto perché racconta, attraverso il racconto della fede emerge qualcosa del nostro vissuto credente, il punto di partenza inevitabile, se vogliamo essere annunciatori, deve essere quello di essere stati coinvolti nella stessa dinamica che si racconta. Essere narratori vuol dire proprio questo, l'abbiamo visto. Non possiamo raccontare ciò che almeno in parte non abbiamo vissuto. Questo è il punto di partenza fondamentale. È l'esperienza della preghiera che emerge al termine di un buon incontro fruttuoso con la parola di Dio. Una preghiera che ci dirà qualcosa di nuovo su me stesso, se non anche una conferma. È l'esperienza dell'uscita da una buona lezione divina, possiamo immaginare. Ecco, questo sarà per forza di cose il nostro punto di partenza. Tre elementi, tre movimenti, brevissimi. Li guardiamo e li facciamo, proviamo a farli funzionare. Il racconto inizia allestire lo scenario, cioè creare ospitalità al nostro interlocutore, creare interesse, creare curiosità. Si lavora con lo spazio, con il tempo, con i pieni, con i vuoti, con gli ampliamenti che aprono l'immaginazione, con le cesure, si attiva l'immaginazione sensoriale. Spesso questo viene fatto con i bambini, ma quanto di più noi adulti abbiamo bisogno di tutto questo per farci attivare dentro un racconto. È necessario portare il nostro ascoltatore fuori dai luoghi abituali. Questo allenta le difese naturali, crea uno spazio ludico in cui ci si può sentire un po' a nostro agio, sentire sicuri. Quello che ha fatto Nathan con il profeta Davide, l'ha portato in un luogo altro. L'abbassamento delle difese ha permesso il riconoscimento simbolico della verità. I personaggi saranno assolutamente decisivi. Un racconto per funzionare ha bisogno di una storia, di un personaggio, di un qualcosa che accade. Sono il punto di accesso, punto d'accesso per la nostra immedesimazione. Noi siamo interessati a vedere come si trasformano, come evolvono. I personaggi sono inseriti sempre in un dilemma tra dramma e ostacoli. Più saranno simpatici, più saranno ben tipizzati, più facilmente riusciremo a entrare dentro con loro nelle vicende. L'ultima cosa, per far iniziare un racconto, è necessario che appunto ci siano almeno un desiderio e un ostacolo. Siamo cinque amici, amici per la pelle. Ci conosciamo fin da bambini. Siamo andati insieme a scuola, alla sinagoga e abbiamo inventato tanti giochi. Il nostro divertimento preferito era quello di arrampicarci sugli alberi. Era diventata una gara fra di noi. Chi si arrampicava più in alto e più in fretta vinceva. Un giorno io stavo vincendo la gara, perché ero più in alto dei miei amici e guardandoli da lassù ho gridato: «Provateci voi a salire fin qui!» Ho continuato a salire ancora un po', ma ad un certo momento, non so come, sono precipitato a terra, svenuto. Quando ho aperto gli occhi ero steso sul letto di casa mia. Riuscivo a muovere le braccia e la testa, ma le gambe era come se non esistessero più. I miei genitori mi hanno portato da diversi medici e hanno fatto anche un consulto con alcuni famosi guaritori, ma la risposta di tutti è stata sempre la stessa. Questo ragazzo non potrà più camminare, si è rotto qualcosa di essenziale nella schiena. I miei quattro amici però mi sono sempre stati molto vicini, hanno smesso le gare di arrampicata, anche perché i loro genitori gliel'hanno proibite. Sono venuti molto spesso a tenermi compagnia, hanno anche fabbricato una barella tutta fatta per me, con due bastoni di legno nei quali infilate una tela, con quella mi hanno spesso portato in giro per la città. Ora, sono già passati alcuni anni dall'incidente, mi sono abituato alla mia nuova situazione e ho imparato a fare tante cose da seduto, servendomi delle braccia, delle mani, ma a volte mi sono chiesto perché è capitata questa disgrazia proprio a me. Certa gente mi ha fatto strani discorsi, dicendo che se mi è successo è perché me lo meritavo, che forse ero un ragazzino cattivo. Non credo che io sia stato tanto più cattivo dei miei amici, ma questi discorsi mi hanno fatto male, mi hanno fatto pensare male anche di Dio. Per dirla in una parola, ho pensato che Dio non mi era più tanto amico. Il secondo movimento, una volta che siamo entrati nel testo che è il racconto, nel tessuto che è il racconto, è lo starci dentro. Il testo, il racconto, il tessuto si muoverà attraverso delle scene, sono i nostri quadri narrativi, hanno una natura visiva. E insieme a questo saremo coinvolti in un ritmo, che è il ritmo della narrazione. Certo, non si dirà tutto e subito, se no faremo decisamente squalificare l'attesa e il messaggio che adesso verrà. Non faremo attendere troppo. Giocheremo con il registro della velocità, dei rallentamenti o anche dei fermi immagini, delle accelerazioni. Fermi immagine permette l'intrusione. Considereremo anche dei bivi narrativi, delle possibilità. Il fermarci ci permette di muoverci dentro una pluralità di scelte, pluralità di possibilità. Un giorno i miei quattro amici arrivano a casa mia. Sono tutti eccitati. «Presto, ti mettiamo sulla barella e ti portiamo da Gesù, quel famoso guaritore che è tornato oggi, qui a Cafarnaum!» Io non volevo. Di medici, di guaritori ne ho visti a decine, ma non mi è mai servito a nulla. Ormai sono rassegnato. Ma loro, invece, non mi lasciano nemmeno parlare. Mi caricano sulla barella e mi portano quasi di corsa verso la casa dove si è fermato Gesù. Là davanti c'è una gran folla, i miei amici cercano di farsi largo. Io dico: «Torniamo a casa, lasciatemi in pace!» «Ma no», dice uno di loro, «proviamo a calarlo dal tetto!» E senza perdere tempo si avviano con la mia barella traballante sulla scala che va alla terrazza. «Smettetela, per carità», dico io, «volete che mi rompa anche le braccia e il collo?» Ma si vede che loro hanno una fiducia incrollabile in Gesù, perché si affannano a praticare un'apertura nel tetto che è fatto di fango, di cannucce. Quando l'apertura è abbastanza grande, fanno calare la barella. «Tieniti forte», mi dicono, e mi fanno calare con due corde proprio davanti al guaritore, tutti a naso in su a vedere quello che succede. Stare dentro al racconto, siamo al cuore della vicenda. Il tempo della narrazione rallenta, l'intensità cresce. Adesso si pone l'attenzione a ciò che Gesù fa e dice. Il lettore è ormai coinvolto. Ora sarà il carattere sorprendente di ciò che Gesù fa e dice ciò che ci interessa. non tanto più la simpatia dei personaggi. Gesù cambia la situazione di partenza. Nella stanza si è fatto un grande silenzio. Gesù commenta rivolto alla gente: questi sì che hanno fiducia in me. Poi mi guarda con affetto e dice: figlio mio, i tuoi peccati sono perdonati. Trattengo il fiato dall'emozione. È la prima persona che non mi accusa e non mi dice che sono stato cattivo, ma mi parla di perdono. Noto alcuni scribi che iniziano a parlottare fra loro. Io so che gli scribi, a furia di copiare i manoscritti, conoscono la Bibbia così bene che alcuni sono diventati addirittura maestri della legge di Mosè. Vedo le loro facce indignate, lo credo. Anche il mio maestro a scuola ci insegnava che solo Dio può perdonare i peccati. Gesù ora si rivolge agli scribi: perché ragionate così dentro di voi? E prosegue con un indovinello. È più facile dire a questo ragazzo paralizzato: ti sono perdonati i tuoi peccati? Oppure dire: alzati, prendi la tua barella e cammina. Io vi farò vedere che ho il potere di perdonare i peccati. Allora Gesù si rivolge di nuovo a me, mi guarda fisso negli occhi e dice: dico a te, alzati, prendi la tua barella e cammina. Adesso tutti mi guardano. Gesù mi ordina di camminare. Ora sì che trattengo il fiato dall'emozione. Ci provo, mi metto a sedere, riesco a piegare una gamba, poi l'altra, e traballando mi metto in piedi. Mi chino perfino per afferrare la barella con i suoi bastoni. Sembro un bambino ai suoi primi passi. Ma che stupore, funziona! Mi appoggio ai miei amici e riesco ad uscire dalla stanza. Ora capisco che cosa intendeva Gesù quando mi ha detto: figlio mio, i tuoi peccati sono perdonati. Vuol dire che Dio mi è sempre rimasto amico, anche quando dubitavo della sua amicizia. I presenti, tutti stupiti, formano due ali a destra e a sinistra per lasciarmi passare. E intanto sento che lodano Dio dicendo: non abbiamo mai visto una cosa simile. Ora non basta più l'immedesimazione psicologica. Siamo ad un livello più profondo del testo, che può parlare ormai a noi, al nostro intimo irriducibile. È qui che può venire in aiuto il registro simbolico. Viene in aiuto perché viene da di dentro, ma viene in aiuto anche nel momento in cui noi possiamo progettarne in qualche modo, accompagnare con delicatezza l'uscita dal testo alla vita. Questo è il momento in cui, con il nostro interlocutore, nel nostro momento di catechesi, nel nostro momento di annuncio, è possibile riconoscere quella novità che la parola più grande, quella parola che è diventata un corpo, quella parola che non ci aspettavamo, in realtà è avvenuta e ci ha colpito. Forse anche per noi questo racconto, costruito da un narratore, è stato capace di farci scendere in profondità, fino a rivelarci qualcosa di nuovo di noi e del volto di Gesù raccontato. Ecco che con i nostri interlocutori sarà possibile introdurre l'uscita dal testo alla vita. Qual è il messaggio? Il messaggio non è disponibile al nostro pensiero. Potremmo solamente accompagnare. Che cosa ha colpito in questo brano? E poi si può giocare sulle quattro dimensioni della comunicazione. Qual è il messaggio in fondo di questo brano? Potremmo dire il contenuto salvifico, ciò che ha reso possibile la trasformazione, la parola in attesa, che è l'azione di Gesù, che ha trasformato una situazione in partenza in una nuova opportunità. Cosa ho scoperto di Dio e di Gesù in questo che è il racconto? Che cosa desidero dirgli? Quale appello arriva alla mia vita? Come desidero rispondergli? Arrivati a questo punto, riconosciamo che il racconto in qualche modo non basta. È necessario aprirci ad altre dimensioni della vita e della fede. perché esse prolungano in qualche modo e danno compimento, tant'è vero che il racconto è solamente un indicatore. Per noi, appunto, la preghiera è nascita dal racconto, dall'esperienza della narrazione, prolungamento nel dialogo, pensata secondo diverse modalità, liturgia come culmine di ogni narrazione, ciò che è stato scoperto, che si è attivato, potrà essere vissuto comunitariamente nella logica, sempre disponibile e indisponibile allo stesso tempo, che è l'atto liturgico, il gioco liturgico. La vita cristiana, in cui siamo introdotti e di cui possiamo portarne storie e ascoltare delle storie, i contenuti e le parole della fede che alla fine di questo tragitto emergono, possono emergere, se serve che emergano, direi anche, perché nate dall'interno. Ecco perché la Chiesa non può non raccontarsi e non raccontare quello che è Gesù e quello che Gesù sta compiendo in questo modo, perché le parole devono emergere da un vissuto, da un'esperienza, non possono arrivare altrimenti. Ora, io avrei concluso con questa cosa, che dopo quello che è stato detto prima, ecco, sembra che possa non funzionare assolutamente, no? Povera nostra annunciazione. Ecco. Allora, tanto è vero che si possa raccontare, io ci provo, perché Maria è in fondo quel corpo che ha detto sì. È un corpo che nella Mariologia, che è interessantissima, una disciplina che vale la pena di approfondire, di riscoprire, in qualche modo sì, la presenza storica, il vissuto storico, ma fin dall'inizio Maria è diventata figura ecclesia, figura della Chiesa, archetipo e prototipo anche del credente, è in qualche modo quel corpo che diventa sì, anche il corpo che diventa sì, il corpo credente che diventa sì, è il corpo che fa esperienza perché è portato fuori dai propri limiti. Punto. Io queste cose le ho anche un po' così, per quello che sono, nella mia piccolezza di fotografo, per quello che ho cercato di fare, anche un po' raccolta attraverso un'esperienza di preghiera dentro la mia povera chiesa di Besnate, davanti a questo quadro dell'Annunciazione. E mi pare che parola di Dio come comunicazione di Dio abbia qualcosa a che vedere con tutto quello che ci siamo detti. Il mistero di un corpo che dice di sì ad una parola, che è un corpo che fa visita attraverso la mediazione, che è un veicolo del testo, in questi movimenti, disporre la propria intimità ad accogliere la visita. Ecco, la parola trasmessa può funzionare, è sempre reader oriented, non potrà mai funzionare se incontra un no. I limiti, il nostro portarci fino ai limiti di un incontro, è assolutamente vero. Ed è il dramma dell'evangelizzatore, il dramma dell'evangelizzatore, trovarsi di fronte ad una libertà indisponibile. In questo momento è no. Il giovane ricco, nonostante l'amore, la prima volta che incontra il Signore Gesù dice di no. Poi mi auguro che l'abbia incontrato altre volte e abbia avuto il coraggio, abbia superato le sue paure e abbia potuto dire di sì. E in questo, anche in questa opera, siamo fino al 1500, è interessante l'intimità di Maria. Ecco, se vedete, la disposizione sul trono è una disposizione di chi è disponibile ad aprirsi. Le gambe sono aperte. Questa iconografia tipica, che ci ha portato fino appunto al 1500, poi sparita per scabrosità, in realtà dice proprio questo. Dire di sì vuol dire essere disponibile. Essere disponibile a farci toccare fin dal profondo, far risuonare la mediazione accolta dentro di sé. Far risuonare vuol dire starci dentro, vuol dire dare tempo, ascoltare il corpo, ascoltare il nostro corpo che dice di sì, dice di no, dice che si ribella o dice che accoglie la novità in attesa e a consentire alla fine alla possibilità di schiusa dal nuovo incontro, questa novità che è sempre legata alla sorpresa. Non andrei oltre, penso di essere stato anche bello, molto denso, assolutamente non narrativo nel presentare la narrazione, questo mi dispiace, però un misero fotografo come me non potrebbe fare altro che questo. Grazie.